lettura di questa sera, il salmo che prendiamo come introduzione è il salmo 91. Salmo 91. Segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo sempre a due cori, da questa parte. Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Non temerai il terrore della notte, nella freccia che vola di giorno. Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire. Sì, mio rifugio sei tu, o Signore. Tu hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Calpesterai leoni e vipere, schiaccerai leoncelli e draghi. Mi invocherà e gli darò risposta. Nell'angoscia io sarò con lui. Lo libererò e lo renderò glorioso. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Allora, questo salmo ha diverse parole, diverse frasi che evocano il cammino che stiamo facendo nel libro dell'Apocalisse, l'aquila che abbiamo visto alcune volte, che queste ali di aquila che già a partire dall'Esodo fino all'Apocalisse simboleggiano questa liberazione del Signore che è più forte di ogni nemico. Ricordate, l'aquila era, secondo la tradizione antica, si pensava, poi dovrò chiedere a qualche scienziato se è vero, che fosse l'uccello che volasse più in alto di tutti, per cui nessuna freccia riusciva a colpirla. E allora queste ali d'aquila, no, che tornano, dice, questa forza del Signore che non ha paura di niente, no, e di nessuno. E che è quello che poi nell'Apocalisse Giovanni, ecco, ai cristiani che invece sperimentano la paura dei loro oppressori, siamo nella ultima parte del primo secolo in Asia Minore, ricordate la persecuzione verso a queste piccole comunità cristiane, il potere imperiale che cominciava ad elaborare sempre più tutta la tematica, la visione, no, dell'imperatore Dio, l'adorazione all'immagine dell'imperatore, cioè con tutto quello che ne consegue, e tutte le liturgie, poi ogni Dio vuole essere adorato e ha le sue liturgie. No, possiamo pensare anche nella storia, no, alle grandi parate delle dittature che davanti al loro dittatore, no, compivano delle liturgie, no, tutte queste bandiere, tutti questi simboli, no? E allora allo stesso tempo Giovanni sta cercando di, attraverso un linguaggio simbolico nel quale stiamo entrando pian piano, di togliere il velo. Togliere il velo significa appunto, da qui la parola apocalisse, no? Che quindi togliere il velo dagli occhi e dal cuore di questi cristiani oppressi per poter dire e poter cogliere chi è che ha in mano la storia, no? Chi è il Signore della vita. E allora siamo arrivati al capitolo 14 e stiamo andando abbastanza bene, nel senso che penso che per febbraio, fine febbraio, dovremmo riuscire a... ecco, lo dico già adesso, piccolo parentesi, settimana prossima non ci sarà l'incontro, perché io sono in Terra Santa, pregherò per voi, pregherò per voi, perché accompagno un gruppo e quindi pregherò per voi della Terra Santa. Quindi ci vediamo tra 2 settimane. Allora, quindi approfittiamo di stasera per continuare la nostra lettura, capitolo 14. Avevamo già cominciato a leggere il capitolo 14, se non sbaglio, la volta scorsa, quindi vado velocemente sui primi versetti. E vidi, ecco l'agnello in piedi sul monte Sion, e insieme a lui 144.000 persone che recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. Ricordate che nei capitoli precedenti si era parlato, c'era la visione della donna, che dicevamo appunto l'Israele, il nuovo Israele, la Chiesa, c'era la visione del drago e poi delle due bestie, no? E dicevamo come il drago, le bestie rappresentavano proprio l'antidio in qualche modo, no? Cioè l'impero, in particolare l'impero romano a quel tempo, ma poi leggevamo come l'impero come dinamica che poi ha le radici nel cuore dell'uomo, no? Per cui un uomo vuole opprimere l'altro uomo. Poi questo movimento del cuore, no, diventa strutture imperiali, no? Però è la dinamica dell'oppressione con la scimmiottatura di Dio, no? La scimmiottatura di Dio proprio attraverso questa antitrinità, il drago, una bestia, l'altra bestia, no? E allora il capitolo 14 si apre con questo agnello. Se da una parte c'è il drago, anche noi, come è fatto un drago? Boh, anche perché il drago rappresenta un animale che non esiste e che allo stesso tempo è la somma di tutte le paure. E fra l'altro nelle varie musiche metal o nei vari giochi di ruolo dove ci sono, no, i fantastici, i mostri, eccetera, gli autori si sbizzarriscono, no, nel cercare di disegnare di un drago, no, immaginare, in modo da fare più paura possibile. Evocare e mettere per immagine tutto quello che ci può far paura. E attenzione, che in questo modo ci domina. Perché come uno domina l'altro? Facendogli paura. Facendogli paura. Allora, l'impero, no, fa paura. Pensate che gli eserciti antichi, arrivando, cioè facevano, c'erano proprio quelli che suonavano i tamburi, che urlavano, che marciavano facendo molto rumore, perché già il rumore era già vincere, no? Già il rumore incuteva paura e era già vittoria. Era già l'inizio della vittoria. Per cui il drago fa paura. La lettera agli Ebrei dirà che il Signore si è fatto carne con noi per liberarci da colui che ci teneva schiavi per tutta la vita, cioè il diavolo, per paura della morte. E allora l'agnello, invece l'agnello, ecco l'immagine invece di un animale concreto che conosciamo e che non fa paura, anzi muove, oltre a essere mangiato, cioè, eccetera, ma però muove, no? Di fronte a un agnello, in piedi, qui l'agnello è, naturalmente l'abbiamo già visto nei capitoli precedenti, il Signore Gesù, l'agnello immolato, no? E che compie la Pasqua in piedi, vivente, sul monte Sion, e quindi vedevamo insieme a lui le 144.000 persone, che è un numero simbolico, che vuol dire appunto questa moltitudine delle moltitudini, e 12 è già la pienezza, per 12, per 1.000, e quindi cogliere questo, no? Cioè il desiderio di Dio, che tutti rientrino in questi 144.000. Di un amore di Dio che prenda tutti, no? E che recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del padre suo. Ecco, questo nome, gli animali venivano segnati, no? Con un sigillo, si apponeva il sigillo del proprietario, no? I beni venivano, e allora in qualche modo è il segno d'appartenenza. Ma non come una proprietà di chi, del padrone, ma l'appartenenza di chi ha conquistato l'altro nell'amore. Perché l'agnello che non fa paura ci conquista nel suo amore. E allora ecco, io udì questa voce che veniva dal cielo come un fragore di grandi acque e come un rimbombo di forte tuono, la voce che udì era come quella di suonatori di cetra che accompagnavano nel canto con le loro cetre, come dicevamo la volta scorsa. Una voce forte e una voce melodiosa di cetra, no? Avete sentito sicuramente le cetre, a volte nelle comunità monastiche, no? Quando recitano, cantano l'ufficio, c'è qualcuno che suona la cetra, perché con questo strumento, di questo suono dolce, no? Che accompagna le voci, no? E le voci si sentono, non le sovrasta, no? Allora, forte e dolcissimo. Ed essi cantavano come un canto nuovo davanti al trono e davanti ai quattro esseri viventi e agli anziani. Nessuno poteva comprendere quel canto se non i 144.000. Attenzione, qui comprendere, qualcuno traduce più letteralmente apprendere. Più che comprendere, apprendere. Cioè, è un canto che... chi viene dal cielo, che è forte e dolce, che possono apprendere solo i 144.000. Cioè, come se c'è qualcosa, no? Di una liturgia del cielo e di alcuni sulla terra che la apprendono, che sono coloro che sono segnati dall'agnello. Cioè, quasi come se il simile conosce il simile, no? E coloro che sono nell'amore si sintonizzano. E anche nella nostra liturgia ci sono vari riferimenti alla liturgia celeste, no? E sapete che la comunità cristiana che celebra la liturgia, per esempio nell'Eucaristia, celebra insieme alla Chiesa che è in Dio. Noi non siamo soltanto noi che celebriamo, ma noi celebriamo con coloro che ci hanno preceduti e che sono in Dio. I santi, ma anche quelli che non sono stati elevati agli altari. Sicuramente i santi, ma poi anche tutte quelle persone che hanno amato, si sono conosciute, cioè si sono coinvolte in Dio e che solo Dio conosce. Solo Dio conosce, quello è l'importante. Allora c'è una sintonizzazione, no? Per esempio, in alcuni momenti si fa più esplicita, per esempio nel prefazio prima del santo. Se voi notate, fateci caso, a messa, il celebrante, no, che presiede, tutta l'assemblea celebra, colui che presiede la celebrazione, quando comincia il Signore sia con voi, con il tuo spirito, in alto i nostri cuori sono rivolti al Signore, prendiamo grazie, eccetera, eccetera, in quella, poi a un certo punto fa una lunga preghiera, si chiama prefazio, e a un certo punto, alla fine di questo prefazio, comincia a dire, e allora noi, Signore, insieme agli angeli del cielo, insieme ai tuoi santi, noi diciamo, santo, santo, santo. Vedete, insieme. Quasi a dire, Signore, noi non riusciamo da noi da soli a proclamarti, a cantarti nella lode per tutto quello che hai fatto per noi. Ci mettiamo insieme a coloro che già sono con te e insieme a loro noi diciamo, santo, santo. Molto bello. Quindi c'è una, ecco, no, è come per noi che stiamo apprendendo la liturgia dell'amore che vince la morte. La liturgia del cielo, la liturgia della vita. E allora sono coloro che non si sono contaminati con donne, sono vergini, infatti seguono l'agnello, dunque guarda, vi ricordate la volta scorsa, sottolineavo questo fatto della contaminazione con donne legato a, cioè a un, come dire, non è solo la contaminazione con donne, ma un tipo di vita che si lascia andare alla prostituzione, a tutto, eccetera, e che sono vergini. La verginità, dicevamo la volta scorsa, non tanto legata a uno stato primordiale, primario, che poi dopo si perde a un certo punto, ma qualcosa che si acquista e che ha una dimensione di cuore. Cioè una verginità significa integrità, no? Cioè integrità del cuore nell'amore. Che tutto quello che uno poi vive, lo vive nell'amore. Allora è bello perché le vergini, no? Nei nostri paesi c'è il monastero delle vergini, no? Allora sono le benedettine, le clariste, no? Quelle da dove si va a prendere i dolci a Natale o a Pasqua, eccetera, o fanno le ostie, no? E allora sono le ostie delle vergini, cioè, allora al di là di questo fondamentalmente c'è una verginità a cui siamo chiamati tutti, e che non è legata ad uno stato di vita, ma è legata in un amore che vuole coinvolgerci tutto nell'amore, in modo che tutto quello che viviamo sia mosso dall'amore. È molto bello questo, no? Perché allora il lavoro, per chi vive la famiglia, no, tutto, la sessualità, tutto quanto diventa mosso dall'amore. E allora dice, e infatti seguono l'agnello dovunque vada. Seguire l'agnello dovunque vada è legato anche all'immagine proprio nell'antichità della moglie che seguiva il marito dovunque andava, no? Cioè in quel rapporto nuziale, no? Dove l'altro è legato a quella persona e lo segue. E allora è lo sposo e la sposa. Il Signore e la sua Chiesa, questa immagine di questa relazione. Questi sono stati redenti tra gli uomini come primizie per Dio e per l'agnello, e non fu trovata menzogna sulla loro bocca, sono senza macchia. Ecco, la verginità che diventa integrità sulla bocca. È importante sia allora sia oggi, no? La bocca, perché la bocca che esprime la parola vuol dire la bocca, no? E allora integrità, che non ci sia frattura, che non ci sia rottura tra ciò che è sulla bocca e ciò che è nel cuore. E come sappiamo anche drammaticamente, quando invece sembra ogni giorno, no, scandali, ogni giorno, stiamo aspettando, questi che ci diciamo, domani che succede, no? Domani a chi non crediamo più, perché sembra che uno dopo l'altro, no, cadano, no? E allora a chi credere? A chi affidarsi, no? A quale parola affidarsi? Allora questi sono quelli che nella verginità, nell'integrità diventano persone in cui non c'è menzogna sulla bocca. E vidi un altro angelo che volando nell'alto del cielo recava un Vangelo eterno da annunciare agli abitanti della terra e ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo. E gli diceva a gran voce, temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e le sorgenti delle acque. E un altro angelo, il secondo, lo seguì dicendo, è caduta Babilonia, la grande, quella che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino della sua sfrenata prostituzione. E un altro angelo, il terzo, li seguì dicendo a gran voce, chiunque adora la bestia e la sua statua, e ne riceve il marchio sulla fronte o sulla mano, anch'egli berrà il vino dell'ira di Dio, che è versato puro nella coppa della sua ira, e sarà torturato con fuoco e zolfo al cospetto degli angeli santi e dell'agnello. Il fumo del loro tormento salirà per i secoli dei secoli, e non avranno riposo né giorno né notte, quanti adorano la bestia e la sua statua, e chiunque riceve il marchio del suo nome. Qui sta la perseveranza dei santi che custodiscono i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Allora degli annunci, degli angeli, degli annunci. E notate, il primo che dà l'impostazione di questi annunci è l'annuncio di un Vangelo eterno da annunciare a tutti gli abitanti della terra. Il Vangelo, ricordiamo, che significa buona notizia. Cioè di una buona notizia. Ricordate questo libro è indirizzato prima di tutto a questi cristiani che sono, alcuni sono in carcere, alcuni sono perseguitati, hanno paura di riunirsi, no? Eccetera, perché la polizia li cerca, perché ecco, il primo annuncio è di un Vangelo, di una buona notizia eterna, cioè che non viene meno, che non finisce, che non è a tempo, ma che è per sempre. E questa prima notizia è di temete Dio e dategli gloria. Temete non è abbiate paura, nella Bibbia il temere non è aver paura, il temere Dio. Tanto che si dice ad un certo punto che il principio della sapienza è il timore del Signore. Allora, il timore del Signore non è la paura, ma è piuttosto quel timore, cioè quella cura, quella di chi, come dire, ha qualcosa, qualcuno importante a cui ci tiene tanto, che teme di perderlo. Se avete a casa un vaso Ming della 13ª dinastia, no, 7 secolo dopo, non lo so, adesso sto dicendo un po' raro, ma chi di voi ne ha, naturalmente, e vale una fortuna inestimabile, naturalmente lo tiene, no? Se vengono dei suoi amici con bambini piccoli a casa, dice, quel vaso lo mette da parte, cioè ci tiene. Allora, quello è il timore del Signore. Cioè, il timore del Signore è aver percepito la grandezza e la profondità del suo amore per noi. E tenerci a questo. E sapere di poterlo perdere. Ma non perché lui viene meno, ma perché noi possiamo venire meno. Perché delle stupidate possiamo sempre farle. Allora temete Dio, cioè abbiate cura di custodire la relazione con in Lui e con gli altri, che è la vita, e dategli gloria anche qui. Gloria non è Padre Spidlich, che citavamo all'inizio di questo incontro, lui diceva che da piccolo, quando non sapeva che cosa significava gloria nella Bibbia, e intendeva piuttosto gloria, sapete, la gloria degli uomini, no? Cioè, quindi essere famoso in televisione, no? Essere una star, essere un VIP, essere qualcuno che quando passi per strada la gente si gira e dice, ma quello non è? Ah, e tu ti senti chissà chi, no? Allora lui diceva, quando sentiva gloria a Dio, gloria al Padre, lui diceva, ma che Dio vanitoso deve essere questo qua, no? Che continuamente vuole che la gente gli dica gloria, gloria, gloria. No, nella Bibbia kavod significa peso, peso. Anzi, letteralmente è il termine che veniva usato anche proprio per dire al mercato, no? Questo cesto di frutta, che peso ha? Qual è la sua gloria? Peso, no? E allora, dategli gloria è riconoscere il suo peso, cioè la sua importanza, rispetto a una vana gloria che è dare peso a cose che non pesano niente. Allora, vedete, temete Dio, dategli gloria, no? Riconoscete l'importanza del suo amore per noi, perché è giunta l'ora del suo giudizio. L'ora del suo giudizio. Ma il Signore non giudica. Com'è questa cosa qua? Eppure c'è un giudizio. Anche nel Vangelo di Giovanni, no? Tante volte troviamo Dio non ha mandato il Figlio a giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Eppure, in qualche altro passaggio, Gesù dice è giunta l'ora, no? Il giudizio di Dio. Allora sono due cose diverse. Da una parte Dio non giudica, cioè nel senso che con giudizio che chiude l'altro, che lo condanna, che lo giudica nel senso peggiore che noi possiamo sperimentare, Dio non giudica nessuno. In questo senso Dio non condanna nessuno. Allo stesso tempo il Signore nel suo rivelarsi, nel suo amore, vuole vincere la morte, vuole liberare dal male. Vuole strappare dalla morte. È un amore fattivo, e di fronte a questo amore uno sceglie che cosa fare. In questo senso c'è un giudizio, una scelta, ma che non fa Dio, ma che fa ciascuno di noi nell'accoglienza o nel rifiuto di questo amore. No, la formazione della coscienza è importante perché uno, la coscienza che conosce ciò che fa vivere, cioè conosce sempre più ed è in una conoscenza che non finisce mai, perché poi qualcosa noi conosciamo, poi dall'altra parte continuiamo a ricercare di ciò che è vita, e di fronte a ciò che è vita e amando la vita io posso dire no alla morte, in questo senso posso giudicare, no? Posso dire amando la vita e conoscendo la vita io provo a dire no alla morte, no. Allora c'è un giudizio, c'è un rifiuto della morte e del male, e, come dire, il Signore non sopporta il male, non sopporta il male. Ricordate anche nell'Antico Testamento tante volte si dice io sono un Dio geloso, E questa gelosia di Dio non è la gelosia naturalmente che c'è, no? A volte e che crea tanti problemi nella vita degli uomini e delle donne, ma è piuttosto il dire il Signore non vuole condividerci con la morte, vuole che tutto di noi sia nella vita. E noi, come dire, tante volte nella nostra vita facciamo tanti compromessi, no? A volte un po' nelle situazioni non è sempre chiaro, cioè, però da un'altra parte c'è anche un adattarsi, no? A un grigio. Non dico che sia sempre facile spaccare le cose, eccetera, ma dico che c'è, a volte non c'è più una tensione a cercare la vita. E ci si siede, no? Nell'ambiguità, nella morte, eccetera. Allora il Signore, come dire, non si stanca mai. E un altro angelo, il secondo, appunto è caduta a Babilonia. Come sappiamo, questa frase viene da Isaia, dai profeti, no? E ricordate, Babilonia era stata la potenza che aveva distrutto Gerusalemme, che aveva deportato gran parte del popolo, che aveva distrutto il Tempio, distrutto l'Arca dell'Alleanza, il Santo dei Santi, no? Cioè, allora era veramente, no, il potere della morte, no? E allora quando Babilonia cade, grazie a Ciro il Grande, questo re dei Medi e dei Persiani che la conquista, la notizia della caduta di Babilonia giungerà fino ai deportati, fino alla gente che era invece rimasta, no? Per cui il profeta griderà quello che tanti, no? Griderà, è caduta Babilonia! È caduta Babilonia! Allora Babilonia rimane l'immagine della città imperiale, no? Della città che, ricordate, nella Bibbia la città nasce con Caino, no? E non è che le città nascono con Caino, simbolicamente nella Bibbia la città nasce con Caino che ha ammazzato il fratello. Genesi 4. Sì, può essere anche qualcosa che ritorna, no? Però nella Bibbia la cosa particolare è che proprio la prima menzione della città nei racconti dell'origine, nei primi 11 capitoli della Genesi, la prima volta che si viene detta città è legata a Caino che ha ammazzato il fratello, che è in fuga e che ha un figlio e fonda una città. E allora è interessante, no? Perché la vita che va avanti, la generazione del figlio, e dall'altra parte il dovere in qualche modo per vivere e stare con gli altri, l'invenzione della città, che diventa simbolo di una modalità di stare insieme, dove però venga tolto, come dire, il problema fondamentale di Caino, no? Che qual è? La fraternità. La fraternità. Cioè stiamo insieme, ma non si parli di fraternità. Cioè siamo insieme da persone dove ognuno con l'altro fa delle alleanze che poi possono cambiare a seconda della convenienza, cerchiamo di non sbranarci perché ci conviene a tutti e due non sporcare col sangue perché poi bisogna lavare, eccetera. Ogni tanto scappa, cioè, però perché poi Caino, no, continua a uccidere il fratello. Allora Babilonia diventa immagine di questa città che opprime l'altro. No? La cui gioia è sulla pelle dei poveri, su cui ci si arricchisce sugli altri. Scusate, questo nel nostro mondo noi lo stiamo vedendo sempre, è sempre stato così, ma in questo momento le cose sono ancora, questo tempo di crisi, no? Morte tua, vita mia. Allora attenzione, perché poi Babilonia diventa l'immagine di tutte quelle città, no? Che poi nel corso della storia e in questo momento Babilonia è Roma. Però attenzione, i profeti chiameranno anche Gerusalemme Babilonia. Anche Gerusalemme sarà chiamata Babilonia. Perché quelle dinamiche, ed è forte perché vedete, cioè Israele non ha mai avuto quel falso moralismo di dire no, noi no, sono solo alcuni, ma noi siamo il popolo santo, non sono i singoli, no? Come spesso anche nell'ambito della Chiesa si dice, no, la Chiesa peccatrice, no, la Chiesa peccatrice, alcuni hanno sbagliato, ma no, noi siamo bravi, no? Qui non c'è problema, la Bibbia non ha avuto mai problemi a dire, cioè attenzione che quelle dinamiche di oppressione e di prostituzione non soltanto in termini purtroppo come vediamo di vendita di persone, no? Ma poi le persone non è che si vendono necessariamente, anche sessualmente, ma non è che mica soltanto sessualmente. La prostituzione riguarda tutte quelle vicende dove io mi, mi do all'altro in cambio di qualcosa. No. E anche le dinamiche di potere sono dinamiche di prostituzione. E questo anche nella Chiesa. E allora però qual è la cosa qui che cade Babilonia? Cioè viene espugnata. Attenzione, dall'agnello. Dall'agnello. Giovanni ha ben chiaro che l'agnello è Gesù Cristo inchiodato in croce. L'agnello non è un altro imperatore che viene a... Giovanni sta dicendo che l'amore fa cadere Babilonia. E l'amore crocifisso fa cadere Babilonia. Perché non c'è altra speranza. Perché nel corso della storia un impero fa cadere un altro impero. Una Babilonia fa cadere un'altra Babilonia. Ma sempre Babilonia è. Che la si chiami New York, che la si chiami Berlino, che la si chiami Pechino, eccetera. Sempre Babilonia. Solo l'amore la fa cadere per sempre. E allora il terzo che dice appunto chiunque adora la bestia, la sua statua, ne riceve il marchio sulla fronte o sulla mano. Attenzione, quindi questa adorazione, no? Vedevamo che c'è gli adoratori, i 144.000 che portano il nome dell'agnello e qui gli adoratori, no, della bestia che gli appartengono, portano il marchio. E qui si parla del vino dell'ira di Dio che è versato puro nella coppa della sua ira e sarà torturato col fuoco e lo zolfo al cospetto degli angeli santi. Allora attenzione, dobbiamo sempre, qualcuno dice, caspita, allora qui c'è l'ira di Dio. Beh, intanto, noi ricordate da dove partiamo sempre. Noi partiamo sempre da una grande ignoranza biblica, non colpevole, un po' colpevole nella misura in cui non ci mettiamo un po', no? Però di fatto siamo ancora come Chiesa, no? Per cui è quello che conosciamo un po' è il Nuovo Testamento, un po', perché mica lo conosciamo tanto bene. L'Antico non ci interessa. Allora, per cui, però, se fossimo invece molto più allenati alla Bibbia e all'Antico Testamento, l'ira di Dio non ci farebbe problema. Cioè, nel senso che tante volte si parla di l'ira di Dio, perché l'ira di Dio è che Dio, di fronte al male, no, ecco, non lo dico la parola, perché siamo in cappella, mi verrebbe da dire in futuro, perché Dio dice no al male. Mentre noi uomini, no, tante volte, cioè, la vita e la morte, il male e il bene, ce lo facciamo noi. Quante cose ci aggiustiamo noi, no? Quante cose diciamo, ma per me è bene, no? Poi ti ammazzo, ma dipende da come lo vedi tu. Dipende da come... Per alcuni... È fatto un fatto relativista, un fatto culturale, no? Allora, che ci siano delle cose culturali va bene, però ci sono delle cose che fanno vivere o fanno morire. E già l'Antico Testamento diceva guai, guai a chi chiama il male bene e il bene male. Guai. C'è qualcosa che fa vivere, c'è qualcosa che uccide. La morte non è la vita. E allora l'ira di Dio è dire no a questo, no. E poi questa tortura non è tanto, non dobbiamo leggerla, ma piuttosto, vedete, c'è un passo nella Sapienza, all'inizio del libro della Sapienza, dove si parla del giusto e degli empi. E c'è scritto tutto un discorso che fanno gli empi. E che a un certo punto dicono tendiamo un'insidia al giusto perché ci è insopportabile. Perché c'è sopportabile? Perché con la sua condotta ci rinfaccia i nostri misfatti. Tante volte, vedete, laddove c'è un uomo, una donna che cerca di vivere e magari non fa il crociato, Non è che lì con tutti i santini messi, che poi lo dico lì con i santini, poi bisogna vedere, ma semplicemente cerca di vivere con onestà. Vedrete che attorno alle altre persone saranno, a disagio di fronte a questa persona, a disagio. E saranno a disagio fin tanto che quella persona non diventa come loro. Il giusto cede inciampo per la sua condotta. Cede inciampo per la sua condotta. Allora i testimoni, come dire, sono una tortura per gli adoratori della bestia. I testimoni dell'agnello devono essere eliminati. E vedete, questo noi continua negli uomini e nelle donne che, no, che cercando la vita dietro al Signore esplicitamente o implicitamente in altre, poi no, la malvagità degli uomini ha emarginato, schiacciato, no, denigrato e ucciso. Ucciso. Perché la loro condotta è tortura per i malvagi, è tortura. E allora il fumo del loro tormento salirà per i secoli dei secoli, eccetera, eccetera, non avranno riposo quanti adorano la bestia e la sua statua, e chiunque riceve il marchio del suo nome. Qui sta la perseveranza dei santi, che custodiscono i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Vedete, i santi sono coloro che custodiscono i comandamenti, le parole del Signore e la fiducia in Gesù. È quello che Giovanni sta cercando di dire ai cristiani perseguitati di allora. E anche per noi, in cui dicevamo non c'è una persecuzione esplicita, non ci mettono in carcere, possiamo ritrovarci qui tranquillamente in un'università statale e a leggere l'Apocalisse, però una, no, una mentalità, uno scontro, un qualcosa che ci preme nelle dinamiche del lavoro, nelle dinamiche sociali, nelle dinamiche politiche, economiche, cioè. E allora è per coloro che stanno camminando dietro all'agnello e stanno imparando ad appartenerli, a credere alla vita e non alla morte, e allora è quello l'invito a custodire i comandamenti e la fiducia in Gesù. E udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, d'ora in poi beati i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi riposeranno dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono. E ricordate che dicevamo che il drago lì esercita il suo potere attraverso la paura? No. E tutte le paure per la scrittura hanno una radice che si chiama paura della morte. Paura della morte. E allora qui, beati coloro che muoiono nel Signore, cioè beati coloro che non hanno più paura della morte. Attenzione, morte, ricordate, non soltanto come morte dell'ultimo momento in cui chiuderemo gli occhi, ma tutto quello che già da vivi ci fa morire, per cui la malattia, l'emarginazione, la violenza, l'oppressione, eccetera, eccetera, no? Allora coloro che sanno entrare nella morte con la fiducia nel Signore della vita. Salmo 22 ci ricorda sempre, no? Il Salmo 22 è il Salmo del Buon Pastore che dice: se anche dovessi camminare in una valle oscura non temerò alcun male perché tu sei con me. La valle oscura sono le valli oscure e la valle oscura. Che il Signore non ci toglie, ma è con noi nell'attraversarla. Allora, notate, se poi vi andate a rileggere quei capitoli precedenti dove si parla del drago e delle bestie, non si parla mai di beatitudine. Beatitudine come vita piena. Qui si parla di beatitudine. Non c'è beatitudine per gli adoratori della bestia. Non c'è beatitudine. del potere, dell'accumulo, del denaro, non c'è beatitudine. Qui appunto beati coloro che imparano a fidarsi di Dio e entrare nella morte con il Signore, che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi riposeranno dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono. E poi velocemente concludiamo il capitolo dove dice vidi, ecco una nube bianca e sulla nube stava seduto uno simile a un figlio dell'uomo, aveva sul capo una corona d'oro e in una mano una falce affilata. E l'altro, un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a colui che era seduto sulla nube, getta la tua falce, mieti, è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura. Allora colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta. Allora un altro angelo uscì dal tempio che nel cielo tenendo anch'egli una falce affilata, un altro angelo che ha il potere sul fuoco, venne dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce affilata, getta la tua falce, affilata e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature. L'angelo lanciò la sua falce sulla terra, vendemmiò la vigna della terra e rovesciò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. Il tino fu pigiato fuori dalla città e dal tino uscì sangue fino al morso dei cavalli, per una distanza di 1600 stadi. Queste immagini potenti dicono il momento finale, il momento del discernimento, no? Il momento in cui si raccoglie il grano e si lascia quello che il grano non è, si raccolgono i grappoli buoni, no? E si lasciano quelli che non sono buoni. C'è il momento finale del giudizio e del discernimento, no? Ci sarà un momento in cui ciascuno riceverà secondo le sue opere. Ci sarà un momento di giustizia. Siamo ancora nel tempo, e quindi ricordate anche quelle parabole, la parabola del Signore Gesù, quando quella parabola dei servi che vanno dal padrone a dirgli: guarda che sta crescendo il grano, ma c'è anche la zizzania, no? Cioè, vuoi che già l'andiamo a tirare? E il padrone cosa dice? Aspettate, aspettate, perché non vi capiti di tirare, no, la zizzania insieme al grano buono. Cioè, qual è la cosa di fondo, no? La pazienza di Dio, che spera che la zizzania diventi grano. Non accade, è un'immagine, ma spera che il nostro cuore malvagio si apra la vita. E quindi c'è, no, il tempo. Però ci sarà il tempo in cui ciascuno raccoglierà quello che sta seminando. Cioè, si sta seminando nella vita come intenzione, come sforzo, come lotta, a partire dalla fragilità del proprio cuore, allora raccoglierà vita. E quindi questa immagine della... E poi è bello anche questa cosa del tino che fu pigiato, no? Perché il tino torna anche nell'Antico Testamento, l'immagine del pigiare, e per esempio Isaia 63, se avete, qualcuno ce l'ha in nota, Isaia 63:1-6 dice così: dice, chi è costui che viene da Edom, da Bosra con le vesti tinte di rosso, splendido nella sua veste, che avanza nella pienezza della sua forza? Sono io che parlo con giustizia e sono grande nel salvare. Perché rossa è la tua veste e i tuoi abiti come quelli di chi pigia nel torchio? Nel tino ho pigiato da solo e del mio popolo nessuno era con me. Li ho pigiati nella mia ira, li ho calpestati nella mia collera, il loro sangue è sprizzato sulle mie vesti e mi sono macchiato di tutti gli anni. Questo pino pigiato, no, e questo sangue, l'immagine ci rimanda, no, alla passione, no. Questo giudizio che che misericordia, no? Che è stato fatto. Vi ricordate quando più volte ci siamo detti che per l'Apocalisse, che per noi cristiani, il giudizio, la fine, è già avvenuta? In quel tino pigiato, no? In quelle uva pigiata, in quel sangue che schizza, che è l'amore del Signore. Come dire, questa è l'ultima parola che Dio ci vuol dire, è l'amore senza fine. Di fronte a questo, no. Ciascuno prende, però, no, il vino è stato da solo, e nel pigiare ero da solo, dice il Signore Gesù. Ecco, allora ci fermiamo qui. Ci mancano 8 capitoli, vedremo se... vediamo. Non abbiamo nessuna fretta, non abbiamo nessun programma. E niente, allora...